Il manuale della buona educazione. Sembra un titolo, insomma, un po' pesante, no? Perché le buone maniere in fondo sono viste sempre con sospetto, come se appunto comportarsi in modo troppo gentile, magari affettato, suonasse falso e ipocrita. Invece questo manuale è la prova che in fondo le buone maniere possono davvero aiutarci a stare meglio con noi stessi e con gli altri. Ne parliamo direttamente con l'autrice di questo manuale edito dalla LEDC, Piera De Santi, ben trovata.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno. Allora, come l'è venuta innanzitutto l'idea di un manuale per la buona educazione?
Ma io innanzitutto sono una mamma, quindi ho due bimbe e tutti i giorni combatto la mia buona battaglia per insegnare a loro quel minimo appunto di buona educazione che potrà permettere a loro di vivere meglio appunto con se stesse e con gli altri. E l'idea è venuta dal fatto che a volte poter guardare la realtà con uno sguardo ironico, così come fa il libro, è meglio di una predica.
Ah, sicuramente, infatti il libro, diciamo, è corredato da 70 vignette divertenti, ironiche, insomma, che possono farci sorridere, però insegnarci anche qualcosa.
Esatto, cioè a volte il fatto di fermarci a osservare così con uno sguardo ironico certi comportamenti che assumiamo magari in modo così senza pensarci, ci può aiutare a riflettere sul fatto che forse non ci stiamo proprio comportando bene, che qualcosa, insomma, anche con un minimo sforzo si può fare per migliorare.
Siamo un po' più maleducati rispetto a una volta, secondo lei?
Ma io penso un pochino di sì, perché tutto sommato facciamo una vita molto frenetica e quindi ci sembra che guadagnare quel secondo in più quando non cediamo il passo a chi magari ce lo chiede o cose di questo tipo ci possano far guadagnare chissà quanto tempo. In realtà a volte bastano proprio delle piccole accortezze, dei piccoli atti di gentilezza che costano proprio poco in termini di tempo e di sforzo per migliorare un po' la qualità della vita, insomma, che
sì,
sta attorno a noi.
Forse infatti si hanno esperienze un po' più negative rispetto all'educazione nelle grandi città, che sono un po' come delle giungle dove appunto la vita è frenetica, lo stress ci porta a essere forse più aggressivi, no? Rispetto
sì,
ai paesi magari dove i ritmi sono diversi, più lenti. Però il manuale dà dei veri e propri consigli per come comportarsi in molte circostanze. Allora, vogliamo vederne qualcosa? Qualcuno.
Sì, sicuramente.
Dunque, la conversazione, intanto, allora io che vado spesso in treno so che naturalmente tutte le persone sono abituate ad avere la telefonina a portata di mano, a fare chiamate e ricevere chiamate, però così facendo davvero disturbano tutti gli altri passeggeri che magari vorrebbero schiacciare un pisolino oppure leggere qualcosa oppure semplicemente non ascoltare le conversazioni altrui.
Esatto, io direi che la buona educazione è fondamentalmente avere un po' di rispetto per gli altri e avere anche un po' di discrezione. Ecco, io non credo che il telefonino ci abbia poi sempre aiutato in questo senso, che sia veramente una conquista. A volte parlare anche dei fatti propri in privato penso che sia anche una buona cosa, oltre che per gli altri anche per se stessi, insomma.
Sicuramente. Poi lei racconta di quando si conosce una persona, perché ci sono sempre i momenti in cui, no, c'è quel imbarazzante silenzio in cui non si sa come rompere il ghiaccio. Allora, per non dimostrarsi magari troppo invadenti, che cosa bisogna fare?
Ma io direi che è importante essere attenti alla persona che abbiamo di fronte, intanto manifestargli interesse. Se noi vogliamo intrattenere una conversazione con qualcuno è giusto che gli dimostriamo che abbiamo intenzione veramente di parlare con lui, quindi è bene raccontare le nostre cose, ma è molto meglio anche interessarsi all'altra persona, agli argomenti che capiamo, intuiamo in qualche modo anche dai gesti, dalle espressioni del volto che possono interessare all'altro. In questo modo è l'unico modo quello di cercare di percepire quali sono i segnali che ci vengono dall'altra persona per intrattenere una conversazione, per far sì che l'altro non si annoi mortalmente nello stesso tempo, oppure anche per noi, per non intrattenere delle conversazioni dalle quali poi non riusciamo più a uscire.
Certo, questi sono periodi di vacanza per molti di noi, insomma, chi è già tornato a dire la verità, ma chi anche deve andarci. Allora, qualche suggerimento per chi si trova in un luogo appunto di vacanza, quale può essere? essere?
Ma la vacanza dovrebbe essere un momento di libertà da tutti quelli che sono i nostri impegni quotidiani, e questo è giusto che in vacanza ci prendiamo delle libertà, però queste libertà ovviamente non devono mai entrare in conflitto con le libertà degli altri in qualche modo. Quindi da una parte cercare di essere invisibili il più possibile, il che vuol dire cercare appunto di non disturbare le persone che abbiamo intorno, e d'altra canto anche essere tolleranti. È impossibile essere su una spiaggia affollata e pretendere che i bambini siano in silenzio, che nessuno ascolti la radio. Direi un minimo così appunto di tolleranza verso quello che abbiamo attorno a noi. E poi io aggiungo sempre, questo mi sembra una cosa importante, avere anche in vacanza il rispetto per le persone che stanno lavorando per noi, che sono quelli che magari sono gli albergatori, i camerieri, sono anche chi vigila sulla nostra sicurezza, è una cosa importante, sono anche loro in fondo che ci permettono di guadagnarci una buona vacanza.
Certo, questo libro racconta di situazioni, appunto di circostanze in cui possiamo venirci a trovare tutti, e lo fa appunto sorridendo. Ci sono anche però delle situazioni un po' più difficili, dolorose, in cui davvero le persone spesso non sanno come comportarsi, penso ai casi di lutto, di malattia. Allora, qual è il modo migliore per porsi di fronte all'altro in questi casi?
Ma io direi soprattutto quello di non scomparire. A volte si vorrebbe essere amici di persone le quali hanno magari subito un lutto, hanno una malattia, un problema grave, e noi per il nostro imbrazzo ci eclissiamo. Questo è il modo peggiore per stare vicino a queste persone. Chiaramente non gli stiamo più vicino, non dimostriamo più di essere loro amici. È una fatica a volte, però è un momento di difficoltà che noi in qualche modo dobbiamo condividere. Quindi cercare di farlo il più possibile con naturalezza e semplicità, senza essere troppo invadenti. A volte quando le persone, gli altri sono in difficoltà, non hanno bisogno di altri che gli stiano sul fiato sul collo, ma dare la possibilità loro di in qualche modo poter parlare, esprimere anche le loro tristezze, le loro angosce, esserci comunque, essere presenti.
Qual è il gesto gentile che ultimamente l'ha più sorpresa in modo positivo? Ce n'è uno che ricorda?
Ma io in particolare direi quello delle mie figlie, quando a volte si accorgono che o sono stanca o non sto bene, insomma che non sono in forma. Ecco, il fatto che qualcuno si accorga di te, e in particolare a volte i bambini, che insomma sono quelli che in genere pretendono e si aspettano di più da te, lo trovo una grossissima cosa, una cosa che veramente ti riempie il cuore.
Allora, io consiglio a tutti la lettura di questo manuale, se non altro perché prima o poi tutti incapperemo in situazioni che qui vengono descritte. Si chiama Il manuale della buona educazione, edito dalla LDC, l'autrice è Paola De Santi, che abbiamo avuto in linea con noi, e c'è anche un sito che si può visitare, vero?
Sì, diciamo che il mio sito... Io in genere curo i libri degli altri, sono una consulente editoriale, quindi il mio sito racconta un po' tutte le mie attività e ha presenti anche queste ultime mie pubblicazioni. Il sito è www.teleion.it/users/semedion.
Benissimo, allora grazie a Paola De Santi che è stata con noi, e buona estate.
Grazie a tutti.